Poi seguono svariate norme che non vi leggo perché sono inutilmente complicate. E vi leggo invece l'altra cosa importante. Una è la norma transitoria. Come si è fatta per la riforma del 99, anche per la divisione degli statuti, c'è una norma transitoria che, in attesa della legge statutaria, introduce l'elezione diretta del presidente della giunta regionale. Fino all'entrata in vigore della legge statutaria, il presidente della regione è eletto a suffragio universale. L'elezione è contestuale al rinnovo del consiglio regionale, entro 10 giorni la proclamazione, e qua segue il procedimento legislativo, compreso clausola simul stabum, simul cadent. Questa ripetuta per Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, non per Val d'Aosta e non per Trentino Alto Adige, per la provincia di Bolzano in particolare, perché ci sono problemi diversi.
Quindi in sostanza si è informato le regioni sullo speciale a quello ordinario.
Esatto, esatto. E qui segue nella legge costituzionale un lungo comma di una pagina e mezzo, di cui vi leggo soltanto alcune parole. Il comune di Duino Risine è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto e Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone, per dirvi il dettaglio, no? Cioè, in legge costituzionale è fissato il regime elettorale addirittura sulle circoscrizioni elettorali e transitorio, in attesa che la regione si doti di propri strumenti. Io ve lo indico perché questa è la demenzialità del drafting. Cioè, come si fa le leggi, è parte di uno Stato di diritto. Ma le leggi in Italia ormai si fanno in una maniera che veramente è da scandalo mondiale. Basta leggersi una legge finanziaria per capirlo. E invece l'altra cosa che volevo segnalare, perché anche questo è interessante, è che tutti gli statuti sono stati modificati nella parte che riguarda la modifica degli statuti. Erano leggi costituzionali, le leggi costituzionali hanno un certo percorso, no? Quello scritto dal 138. Il 138 si applica alla revisione costituzionale e alle altre leggi costituzionali, quindi anche agli statuti. Quindi adesso, in sostanza, questa norma modifica il 138, cioè riduce l'ambito di applicazione dell'articolo 138 della Costituzione, introducendo una nuova tipologia di legge costituzionale, che è la legge che rivede gli statuti speciali, e dice: primo, l'iniziativa per le modifiche appartiene anche al Consiglio regionale, per cui si estende l'iniziativa di una legge costituzionale al Consiglio regionale della regione interessata. Anche vuol dire che non è esclusivamente, può essere un'iniziativa governativa o parlamentare, però i progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro 2 mesi. Per cui in qualche modo si introduce un principio che non è affatto disgustoso, anzi mi pare un principio molto saggio, di partecipazione della Regione alla revisione del suo statuto. Principio per resto già scontato nei fatti. La stessa statuto del Friuli Venezia Giulia, che è stato l'unico approvato in epoca, diciamo, repubblicana, non dall'assemblea costituente, non in epoca repubblicana, in epoca post statutaria e costituente, è stato promosso da organismi politici della regione, per cui che sia una comunità a proporre la modifica dello statuto, del suo statuto, è abbastanza ovvio. Questa è una norma che in qualche modo fissa un principio, per cui o c'è un'iniziativa del Consiglio regionale oppure comunque bisogna acquisire il parere del Consiglio regionale, ma si esprime il suo parere, che vuol dire che è un parere obbligatorio ma non vincolante, ovviamente.
Ma questo su tutto lo statuto?
Cioè, tutto lo statuto.
Quindi anche su quella parte che sta riformando quella legge?
Dunque, un pezzo di statuto è svuotato. no?
È una legge regionale.
E diventa una legge regionale rinforzata.
Perché io so che recentemente c'è stata una proposta di legge costituzionale, ora non vorrei sbagliare, io la vedo un po' da distante perché sono siciliano, di alcuni parlamentari siciliani del PDL che volevano modificare la clausola del
sindacato.
E poi lì si è sollevata una polemica, certo. Ma loro lo facevano con legge costituzionale.
Certo.
Si ritorna al passato?
No, perché se dopo preso questa bella norma lei fa quello che doveva fare il governo, che nel frattempo non ha fatto la regione, cioè il testo unico dello statuto, mette insieme tutte le cose, si trova di fronte a un nuovo statuto. Questo nuovo statuto dice la forma di governo la stabilirai con una legge regionale, però ci sono dei paletti. Se il presidente è eletto direttamente dal popolo, scatta la clausola simul stabunt simul cadent, e questo è scritto nello statuto costituzionale ed è un vincolo alla legge di statutaria, per cui per rimuovere quel vincolo gioco forza bisogna fare una riforma dello statuto. Eh sì, capisco il senso di questa modifica, perché in Sicilia in questo modo stavo cercando di fare un'operazione milaziana, si diceva con un linguaggio siciliano, quando ci fu una famosa giunta a Milazzo appoggiata dai comunisti e dal movimento sociale per svuotare la Democrazia Cristiana dalle ali, cioè operazioni di trasformismo politico estremamente delicate che incontrano appunto nel simul stabunt simul cadent del loro limite, perché se vogliono fare fuori il Lombardo gli tocca rifare le elezioni. Se no il Lombardo resta il pilastro intorno a cui si forma qualsiasi giunta. Lui può modificare la composizione politica della coalizione, cosa che ha già fatto, pare, ma resta il fatto che lui è il pilastro su cui si regge questa legislatura. Se lo fanno saltare finisce la legislatura. Come vede, la clausola simul stabunt simul cadent funziona. Ed è per questo che vogliono sabotarla. Ma la cosa interessante ancora è che le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. E questa è un'ulteriore deroga al 138. Tu, sì, dica. È una legge costituzionale. Una legge costituzionale evidentemente può fare quasi tutto, cioè se non va proprio contro i principi supremi della Costituzione può fare tutto, no? No, certo che no, perché questa è veramente, tra l'altro, una vistosa e molto criticata riforma deroga del 138, cioè il meccanismo per cui tutte le leggi costituzionali, se non approvata maggioranza dei due terzi, possono essere sottoposte al referendum, viene derogato, perché lo statuto della regione speciale, anche se non approvato maggioranza rinforzata del Parlamento, è sottratto a referendum, come se il parere del Consiglio regionale potesse sostituire il referendum nazionale, cosa che non è, perché se la revisione dello statuto della Sicilia attribuisse alla Regione di Sicilia, che so io, la competenza esclusiva in materia di beni culturali, per cui tutte le cose meravigliose che ci sono sull'isola finiscono con essere a disposizione di Lombardo e dei suoi pusher, lei capisce che a questo punto magari la comunità nazionale avrebbe qualcosa da dire. No. Cioè non è detto che... perché lo statuto regge le competenze. Attenzione, non è lo statuto della regione ordinaria che regge la regione e la sua organizzazione, qui è uno statuto che regge le competenze della regione, che è una cosa estremamente importante, per cui tutte le cose che stanno in queste cinque regioni possono non essere affatto di interesse solo regionale, no?
Quindi è probabile che se politicamente sono affini i rappresentanti della regione con quelli
come no? Allora, io non ho nessuna diffidenza nei confronti delle regioni, o meglio, c'è una diffidenza nei confronti delle regioni che è un po' in minore di quella che ho nei confronti dello Stato. E di conseguenza, da questo punto di vista, non ci tengo a preservare la competenza dello Stato contro la regione, no? Però il problema è che questo riguarda la comunità nazionale, non è che riguarda solo la regione. Cioè le Dolomiti, su cui non sono disposto a scazzare per nulla il mondo, non sono una proprietà privata della provincia di Bolzano, per cui possono decidere di dipingere di rosso. E di conseguenza sono patrimonio dell'umanità, tra l'altro. E quello è un bene che è di interesse nazionale. Se non è di interesse nazionale a Dolomiti, io non mi riconosco più in questo paese. È così come è per la Sicilia, le coste, eccetera, o come è per la Sardegna. Per cui il meccanismo di regionalizzazione dell'atto che regola le attribuzioni della regione e i rapporti tra Stato e regione è un meccanismo che si riflette sull'interesse nazionale. Ma se noi facessimo il problema finanziario, di cui magari ci occupiamo la prossima settimana, se abbiamo tempo, le regioni speciali hanno un regime finanziario particolarmente favorevole. Se la riforma dello statuto di una regione speciale dicesse che alla regione vengono attribuito il 120% della ricchezza prodotta, per cui tutte quante le altre regioni danno dei soldi per costituzione, per legge costituzionale a quella regione, questa sarebbe una partita trattabile soltanto tra Parlamento e Regione, sottratta a qualsiasi intervento del popolo sovrano perché non ce ne ha interesse? Francamente mi pare preoccupante, anche se capisco che ci possono essere dei profili diversi. Pensate per esempio alla delicatissima questione delle minoranze. Se noi lasciassimo alla maggioranza degli italiani, popolo notoriamente non molto avvezzo alla differenziazione e alla diversità e alle minoranze, di decidere in merito ai privilegi della minoranza tedesca in Alto Adige, che è poi la maggioranza, sarebbe probabilmente un autogol per l'autonomia della minoranza tedesca. Capite com'è complicato? Però anche quella è una questione che è una questione delicata, perché non a caso, non recentissimamente, perfino la comunità europea è andata a bocciare alcune norme di protezione della comunità tedesca, il patentino per esempio, perché sono vincoli alla libertà di circolazione. Tu certi mestieri in Alto Adige puoi farlo soltanto se hai un patentino di bilinguismo.
In Alto Adige anche il medico deve sapere.
Tutti, certo. E che dal punto di vista è anche comprensibile e giusto. Dall'altro è una gabbia protezionistica, no? È un modo per realizzare quello che alcuni sognano, e cioè che magari uno non fa la terza media, però lì deve insegnare lui perché è del posto. E qui avremo degli ottimi, meravigliosi docenti, ancora meglio di quelli che abbiamo adesso. Capite come sono delicate queste cose, no? Allora, su questa norma si è sviluppato un certo dibattito, perché è una norma, insomma, piuttosto incisiva, ed è infilata dentro a queste varie disposizioni che vi stavo leggendo. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che leggi statutarie sono state fatte un po' in tutte le regioni speciali. Friuli l'ha fatta, Val d'Aosta l'ha fatta, la Sardegna l'ha fatta, la Sicilia l'ha fatta, credo. Trento anche, Bolzano non so. E di riforme di statuti invece no. È partito un procedimento in Friuli Venezia Giulia che è finito con bene per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, nel senso che hanno approvato il nuovo statuto facendo un'iniziativa di legge costituzionale. Il governo l'ha presentata alla Camera, la Camera l'ha presa in esame, ha superato i lavori in commissione anche con alcune aggiustamenti, perché c'è stata una trattativa anche lì, è interessante anche, alcune obiezioni non erano neanche sbagliate, altre non solo formali, alla fine è caduta la legislatura e così si è bloccato. Analoga cosa in Valle d'Aosta, dove però lo statuto non è arrivato oltre all'approvazione regionale, anche lì è caduto poi la legislatura. In questa legislatura nessuna delle regioni speciali pensa di avanzare proposte di revisione dello statuto, perché hanno capito che non è aria, e quindi e non è aria, anche perché qualsiasi discorso di revisione dello statuto rimetterebbe in discussione anche i privilegi finanziarie, e siccome la specialità oggi è molto contestata dalle regioni ordinarie, questo è a un certo punto un problema politico, no? Molto grosso. E una delle cose interessanti, che però non conosco direttamente, per cui non sono in grado di descrivere esattamente come è stato fatto, è stato un accordo fatto tra le province autonome di Bolzano e di Trento di assumersi gratuitamente maggiori competenze amministrative, cioè per appianare una questione di iniqui rapporti finanziari con lo Stato. Hanno detto: invece di tagliarci i soldi, dateci funzioni costose, per cui per esempio tutta la ricerca scientifica dell'Università di Trento attualmente è finanziata dalla provincia, e quindi lo Stato si è liberato di questo peso economico. È una cosa interessante sul piano proprio dei rapporti di collaborazione. E di rapporti di collaborazione appunto vi devo parlare. Cominciamo adesso e continuiamo domani. Perché è importante il problema dei rapporti di collaborazione? Perché è la risposta di qualsiasi sistema efficiente. I sistemi efficienti non sono più sistemi improntati secondo la filosofia del cosiddetto federalismo dualista, cioè di un sistema di rigide separazione di competenze. Le rigide separazioni di competenze sono ormai inefficienti rispetto alla complessità dei problemi. Qualsiasi questione che vada dai trasporti alla sanità, allo sviluppo economico, all'ambiente, eccetera, sono questioni che necessariamente hanno bisogno di un coordinamento dei tavoli. L'Unione Europea è stata fatta per questo, insomma, no? L'Unione Europea nasce secondo una filosofia, diciamo, funzionalista, e cioè di affidare a un organismo di coordinamento forte funzioni che non possono essere utilmente esercitate dagli Stati. Se si vuole costruire un mercato adeguato, bisogna superare la struttura dello Stato. Esattamente come lo Stato, nato dalle guerre di religione, dalle guerre dei trent'anni, lo Stato moderno ha distrutto le barriere interne per creare un mercato interno. Vedete, ci sono dimensioni di problemi che richiedono dimensioni amplie di governo, ma anche coordinamento tra i governi. Le regioni speciali, da questo punto di vista, stranamente segnano una strada. Le commissioni paritetiche per le norme di attuazione sono una strada che hanno dimostrato di poter essere molto efficiente, molto interessante. Sicuramente è una strada di concertazione. Diverso successo ha avuto invece un'altra norma contenuta negli statuti. L'articolo 21 della Sicilia dice: il presidente è capo del governo regionale e rappresenta la regione. Egli rappresenta altresì nella regione il governo dello Stato, eccetera. E poi c'è un terzo comma che dice: col rango di ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione. Norme del genere le trovate anche negli altri statuti. Il Presidente interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione. Addirittura nel Trentino-Alto Adige sia il presidente della regione che i presidenti delle province hanno rappresentanza del loro ente e intervengono nelle sedute del Consiglio dei Ministri quando si trattano questioni che riguardano la regione o le province. Lo Statuto della Sicilia, che è un dinosauro perché appunto è nato prima della Costituzione, ha delle espressioni forti, perché col rango di ministro è esattamente la stessa espressione che viene usata nel Trattato dell'Unione Europea per dire chi partecipa ai consigli dei ministri. Una volta erano ministri o capi di governo. Poi, per istanza della Germania, a seguito della riforma costituzionale tedesca che ha esteso la partecipazione ai ministri dei Länder, si parla di rango ministeriale, proprio per ammettere anche i ministri delle regioni tedesche. L'espressione rango di ministro è usata, come dire, prospetticamente, incredibilmente, nello Statuto della Sicilia, con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione. Negli altri casi si parla soltanto di interviene alle sedute, per cui sembrerebbe che gli altri presidenti delle regioni sono invitati, intervengono nella seduta, si suppone che possono anche parlare, ma non hanno voto. Nella supposta ipotesi che nel Consiglio dei Ministri si voti, naturalmente, cosa che non avviene di solito. Il Presidente della Sicilia partecipa con rango di ministro, che penso che significa che qualcosa sul piano del, come dire, del cerimoniale, e ha voto deliberativo. Vedete, sono delle norme apparentemente di grande importanza. Vi leggo che cosa ha dichiarato all'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio del 65 il capo del governo regionale Francesco Coniglio. Dichiarò che il presidente della regione non solo è stato sporadicamente invitato in quelle circostanze, ma si è visto negato perfino il diritto di partecipare al comitato dei ministri per il mezzogiorno. Egli è stato tenuto quasi costantemente all'oscuro di decisioni che investivano gli interessi primari della Sicilia, come quando si trattò del varo del disegno di legge per l'istituzione dell'Enel. Forse il presidente Coniglio non si è fatto valere. E allora andiamo a vedere che cosa dice la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale si è interessata alcune volte, 6-7 casi, di questa norma. Perché? Perché dei presidenti di regione hanno protestato per non essere stati invitati, consultati, eccetera. Sentenza del 76, ricorrente alla Sicilia, le prospettate censure non sono fondate. Non è mai stata accolta una questione della regione a questa proposta. Non appare innanzitutto violato l'articolo 21, da dove prescrive l'ho appena letto. Non si nega che l'intervento non vi sia stato in occasione della deliberazione del testo del citato DPR, eccetera, ma ho osservato in proposito che il decreto è stato adottato in progressiva attuazione della riforma tributaria. Per cui dice, non stiamo negando che non è intervenuto per l'approvazione di questo decreto, ma questo decreto, che riguardava la Sicilia, è stato adottato in progressiva attuazione della riforma tributaria, secondo quanto previsto dalla legge di delega. Nella specie, il rimborso dell'eccedenza dell'IVA è in materia che interessa la comunità nazionale e solo in quanto in essa incluse anche le singole regioni, che pertanto nei confronti di norme siffatte, di evidente carattere generale, non è dato individuare un interesse di singole regioni, così giuridicamente differenziato, da rendere necessaria la partecipazione dei rispettivi presidenti alle sedute del Consiglio dei Ministri. Cioè, in sostanza, questo è un atto che non è un atto specifico che riguardi specificamente la regione, ma è un atto generale che interessa l'intera comunità, per cui la regione è solo un pezzo di questa comunità. E quindi il diritto a partecipare affievolisce. C'è poi una sentenza che riguarda la Sardegna, che è anche interessante perché oltre a queste norme generali ci sono anche le norme particolari sulle tariffe di trasporto, eccetera, e qui c'è la norma della Sardegna che dice: la Regione ha diritto di partecipare con suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato e all'istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporto terrestri, marittimi e aerei, che possono comunque interessare la Regione. Questo è ovvio perché. Ma la Corte dice: occorre domandarsi se un interesse diretto della Regione Sardegna, nel senso assunto dal precetto statutario, possa configurarsi in relazione all'emanazione di un provvedimento come quello impugnato, concernente condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato, da valere uniformemente per l'intero territorio nazionale. Se cioè un siffatto interesse possa ravvisarsi in relazione alla circostanza che le condizioni e tariffe adottate, pur senza riguardare specificamente il territorio della Regione, riguardassero anche il detto territorio. Ma al quesito non può darsi che risposta negativa, oltre si consideri che un interesse diretto, nel senso suindicato, non può individuarsi se non laddove esso si iscrive in un rapporto esclusivo o particolarmente intenso fra la materia o l'affare o la regolazione dell'uno o dell'altro e la singola regione. Per cui, in sostanza, quello che si sta dicendo è che questa prerogativa delle regioni speciali scatta soltanto di fronte a provvedimenti votati dal governo che riguardano essenzialmente quella regione. Ci deve essere un interesse differenziato. Scusate, ma il mio naso è in festa. Il nucleo della valutazione è circa la qualità dell'interesse dedotto. Questa è una sentenza più recente, una sentenza del 2009. Come dire, le regioni continuano ad andare alla carica. La qualità dell'interesse dedotto dal ricorrente, in particolare se esso possa qualificarsi in concreto differenziato proprio e peculiare della regione Sicilia. A prescindere dalla valida dimostrazione da parte della ricorrente dell'esistenza di un tale interesse, cioè la ricorrente, cioè la Regione Sicilia, ha detto: io vi dimostro che c'è un interesse. La Corte risponde: va tuttavia ricordato che in base alla giurisprudenza di questa Corte, la previsione degli statuti di autonomia speciale dell'obbligo di inviare i presidenti scatta soltanto quando queste abbiano all'ordine del giorno questioni di particolare interesse per la Regione. E questa norma costituisce norma di carattere eccezionale e pertanto di stretta interpretazione. Nel 2009 per la prima volta dice questa cosa. Secondo questa Corte, una forma così intensa di collaborazione fra organi del più elevato rango statale e regionale non trova giustificazione quando l'intervento normativo oggetto della deliberazione del Consiglio dei Ministri presenti un carattere unitario e globale e produca indistintamente effetti sull'intero territorio nazionale, così da interessare tutta la comunità nazionale e non solo le singole regioni. E questo va interpretato in senso restrittivo. Ve l'ho citata perché è giurisprudenza costante ormai della Corte, la svalutazione di questa norma, e qui si dà anche una lettura, come dire, teorica, metodologica, generale. Cioè dire che questa è una norma derogatoria e che di conseguenza si porta dietro l'obbligo di interpretazione restrittiva e applicare un canone tradizionale dell'interpretazione. Le eccezioni non si interpretano mai in via analogica, ma sempre in senso restrittivo. Questo la Corte l'ha detto, per esempio, su tutte le questioni che riguardano le detrazioni fiscali. la detrazione fiscale per una certa cosa, non si può interpretarla in senso estensivo, ma sempre in senso restrittivo. E questo in base a un principio, che è un principio non scritto da nessuna parte, ma che è un principio di interpretazione, è un criterio di interpretazione. In questo caso però, ve lo porto perché è un caso su cui riflettere, l'interpretazione va a colpire una norma costituzionale, una norma di legge costituzionale dello statuto, in modo talmente incisivo da svuotarla. Di fatto i presidenti qualche volta vengono invitati, qualche volta chiedono di partecipare, qualche volta vanno, qualche volta parlano, ma il loro ruolo nelle riunioni del presidenza del Consiglio dei Ministri è nullo. È nullo. Ed è nullo anche per una semplice conseguenza. Per una semplice causa, sono nettamente rintronato oggi. Il problema è in che maniera la collettività nazionale dovrebbe reagire di fronte all'intervento di un presidente di una regione quando il Consiglio dei Ministri assume decisioni che toccano l'intera collettività nazionale? Che è un bel problema, come vedete, no? È un po' il problema che si diceva prima a proposito del referendum sulla riforma degli statuti. Il rapporto tra la tutela dell'autonomia speciale e la tutela dell'interesse nazionale è il problema che è trovato dibattuto in maniera, come si fa in Italia, a urla, gridi e stupidaggini, sulla questione del cosiddetto federalismo. Il federalismo fiscale spaccherà il paese, farà venire meno questa cosa che Fini deve aver scoperto di recente, cioè la coesione sociale, dove per coesione sociale si intende una coesione della collettività intorno a regole e a obblighi di solidarietà, oltretutto. In che termini la presenza di un presidente di una regione, quindi del rappresentante di un territorio particolare, nella sede collegiale, è rispettosa delle esigenze di rappresentanza della collettività nazionale? Questo è un problema abbastanza generale che tocca tutte le procedure di collaborazione che ci sono oggi in Italia. Ed è uno dei nodi teorici anche di questo problema. E vi dicevo, è fondamentale in un sistema multilevel, di governo multilivello, come si dice, moderno, la logica della collaborazione. Ma la logica della collaborazione comporta anche la logica della trattativa, e cioè lo spostamento delle decisioni dal piano degli atti formali e della stretta legalità al piano della collaborazione, degli accordi informali e della decisione politica informale. E se le regioni si mettono d'accordo con lo Stato a fare una certa cosa, questa certa cosa va fatta secondo forme e regole che sono quelle tipiche di uno Stato costituzionale. Se invece loro derogano, per esempio, del principio delle competenze, questa loro decisione assunta in sede politica può scontrarsi con le valutazioni da assumere in sede giuridica. Se la regione fa una cosa che non può fare perché non c'è la attribuzione formale, ma la fa per accordo con lo Stato, questa cosa non è coperta dal principio di legalità. E questo crea una tensione tra due sistemi. È un bisogno anche di equilibrio tra due sistemi. Se il presidente della regione di Sicilia andasse in Consiglio dei Ministri e dalla verbalizzazione del Consiglio dei Ministri si vedesse che la decisione è stata assunta su sua iniziativa, su sua pressione, per il suo voto, vabbè, eccetera. E questa decisione danneggia me che non sono cittadino della regione Sicilia. Io potrei darmene male e potrei anche contestare la validità di quella decisione. È un problema delicato, è un crinale molto stretto tra un sistema che è un sistema che si basa essenzialmente su atti politici e su accordi politici, e un altro sistema che è un sistema che si basa invece su atti giuridici e sulla tutela giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei soggetti. È un problema che si pone anche a livello comunitario, per esempio, no? A livello comunitario abbiamo avuto delle esplosioni di questo problema, perché a livello comunitario poi ci sono anche per trattato delle sacche di esclusione della tutela giurisdizionale. Per esempio, soprattutto il pilastro che riguarda la PESC, soprattutto prima del Trattato di Lisbona, la politica estera della comunità, non c'è tutela giurisdizionale. E che cosa è accaduto? È accaduto che in una sede politica, ONU, si è deciso di formare delle liste di soggetti considerati terroristi, che potevano essere società, persone, eccetera. La Unione Europea ha assunto in sede politica, PESC, delle decisioni di bloccare i fondi, i conti correnti, eccetera, e questi atti sono stati poi tradotti anche da provvedimenti della Comunità Europea, per cui atti giuridici, e dei singoli cittadini, magari innocenti, sono stati rovinati e hanno cercato un'azione giuridica contro questo, e alla fine sono riusciti anche a trovarla, ma con molta difficoltà. Quando si deroga da quello che può sembrare un formalismo da giurista, cioè la legalità, si finisce con creare zone di non trasparenza della decisione e quindi di difficile giustiziabilità della decisione. E questo costituisce un problema dei sistemi di cooperazione. Bene, finirei qui perché ho da proseguire a soffiarmi il naso per alcune ore. E domani parliamo invece delle cose serie sulla collaborazione.